Domenica 31esima del tempo ordinario, dall'Evangelo di Marco, ascoltiamo dal capitolo 12, i versetti 28-34.
Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che aveva uditi discutere e visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è l'unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Dal libro del Deuteronomio, capitolo 6, i versetti 1-6.
Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Perché tu tema il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita. Tu, il tuo figlio e il figlio di tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do. E così sia lunga la tua vita. Ascolta, o Israele, e bada a metterli in pratica, perché tu sia felice e cresciate molto di numero nel paese dove scorre latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 7, i versetti 23-28.
Inoltre, quelli sono diventati sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Egli invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli, infatti, è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre.
Su di noi, Signore Onnipotente, il tuo Santo Spirito, affinché possiamo camminare senza ostacoli verso i beni da te promessi. Amen. Domenica 31esima, domenica dei due massimi precetti. Infatti, come orientarsi in quel intrico di proibizioni e di comandamenti della legge che affliggeva i fedeli al tempo di Gesù? La domanda dello scriba, dobbiamo riconoscerlo, è sincera. E la risposta di Gesù, doppiamente originale. Dalla confessione di fede che ogni giudeo recitava due volte al giorno, Gesù riprende il comandamento dell'amore, sottolineandone tutta l'importanza. Se Dio è l'unico Signore, nessuno è pari a Lui. E nulla ha valore se non in rapporto a Lui. Il precetto di amarlo e amarlo sopra ogni cosa è indubbiamente da collocarsi al primo posto. Ma Gesù richiama l'attenzione dello scriba anche su un altro comandamento, l'amore per il prossimo. Per Gesù è inseparabile dall'amore di Dio. Infatti, è l'amore per gli altri che rende l'uomo simile a Dio, facendolo partecipare alla vita divina. E non è forse questa la meta della legge? C'è un segno inequivocabile che contraddistingue chi non è lontano dal regno di Dio, ovvero la capacità di amare. Non la pratica religiosa, non la fedeltà all'osservanza, ma i gesti concreti che esprimono l'amore nelle sue dimensioni inseparabili, amore di Dio, amore del prossimo. Non c'è altro comandamento più grande di questo. Cancellare il comandamento dell'amore fa crollare qualsiasi edificio morale. La risposta di Gesù chiude la bocca ai farisei che ignorano troppo spesso lo spirito della legge a vantaggio della lettera. E deve far riflettere anche le istituzioni che si preoccupano talvolta troppo dell'ordine, della virtù, da non lasciare più spazio alla gratuità dell'amore. E basta guardare il quotidiano per rendersi conto. In nome della legge, dell'ordine, l'amore non ha più spazio. L'uomo è allontanato, condannato. Alla luce delle parole di Gesù, dunque, non è difficile orientarsi nei doveri verso Dio e verso gli uomini. Scrive un autore famoso per i testi cosiddetti spirituali, no? Se devi recarti alla preghiera e un tuo fratello ha bisogno di una tisana, preparagli la tisana, dice. Dunque, guidati dall'ecologia, affrontiamo questa domenica. Antifona d'ingresso, Salmo 37. Non abbandonarmi, Signore mio Dio, da me non stare lontano, vieni presto in mio aiuto, Signore, mia salvezza. Tre suppliche. Dove si addensa la tensione dell'orante per la presenza del Signore. Con la prima chiede che non lo abbandoni mai, neppure per un istante. Con la seconda che non si allontani, neppure per poco. Con la terza chiede al Signore che si affretti a venire in aiuto, sentendo Egli la sua presenza come l'unica forza che può condurlo alla salvezza. La scelta dei versetti certamente è già orientata verso la parte terminale dell'anno liturgico, verso cui stiamo camminando. L'attesa della venuta finale, che sarà poi il tema dell'ultima domenica. L'orante che ora è l'assemblea, il fedele che celebra il suo Signore, deve fare sua questa supplica. Non abbandonarmi, Signore, non stare lontano, vieni presto in mio aiuto, Signore, mia salvezza. Ma il canto all'Evangelo, tratto da Giovanni, capitolo 14, versetto 23, «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui». È l'amore per il Signore che porta il discepolo ad osservare i precetti, apre la via all'amore del Padre, alla venuta del Padre e del Figlio, che nei discepoli pone la sua dimora. Il Signore dunque, compiendo quello che è il suo itinerario battesimale, il suo esodo verso Gerusalemme, è entrato, acclamato dalle folle. Finisce così quel ministero pubblico. Gesù parlerà fra poco soltanto ai suoi discepoli fino alla cena. E poi la passione, che occupa in Marco uno spazio molto esteso, tanto che alcuni esegeti acutamente hanno osservato che l'Evangelo di Marco è un corpo esiguo con una grande testa, proprio il racconto della passione. Il lezionario della Divina Parola, domenica per domenica, dunque, ci offre in questo tempo privilegiato, il tempo ordinario, una proclamazione continua dell'esodo del Signore. Con il battesimo, egli, consacrato con lo Spirito Santo dal Padre come profeta, ha annunciato l'Evangelo. Come re ha messo in atto le opere di carità del regno. Come sacerdote ha raccolto tutti al culto al Padre suo. E come sposo va incontro alla sposa d'amore e di sangue. Ecco dunque come celebriamo il Signore risorto, contemplato oggi in un episodio mentre insegna. Uno scriba infatti interroga Gesù per sapere il primo, qual è il primo di tutti i comandamenti. È la domanda di sempre e di tutti, e dunque la nostra. Quale comandamento bisogna soprattutto osservare? Ora, per cogliere questa domanda e anche la pagina dell'Evangelo di oggi, è opportuno fare delle considerazioni. Gesù, giunto a Gerusalemme, ha fatto il suo ingresso messianico cavalcando un asinello e, prima che inizino i giorni della passione, è al centro di polemiche e controversie, fino a che cercano di catturarlo. Siamo in quello che viene chiamato il capitolo delle dispute. La terza giornata della permanenza di Gesù a Gerusalemme, nell'imminenza della passione, è caratterizzata, secondo l'impostazione che Marco ha dato al suo Evangelo, da una serie di controversie sul tipo di quelle che fin dall'inizio ha opposto gli avversari di Gesù al suo ministero. Un contrasto che si era subito intravisto irriducibile. Troviamo qui cinque dispute teologiche che hanno come interlocutori esponenti delle diverse classi dirigenti del giudaismo. Ora, certamente è inverosimile ammettere che le dispute si siano svolte tutte nell'arco di quel giorno, come qui viene raccontato, ma sappiamo che l'Evangelo non è una cronaca Marco le ha radunate e in questo punto, per sottolineare l'aspetto drammatico dell'opposizione, che sfocerà poi in quella catastrofe che è ormai nell'aria, la condanna a morte di Gesù. Le dispute sono articolate così. La questione circa l'autorità di Gesù, posta dai capi dei sacerdoti, scribi e anziani, capitolo 11, versetti 27-33. E Gesù, dopo averli messi in imbarazzo circa con una risposta, ricordate, con qua dice: il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Come rispondiamo? Non lo sappiamo, perché quale risposta avessero dato si sarebbero trovati di fronte, no? Una parte avversa. Gesù li inchioda alle responsabilità poi con la parabola dei vignaioli omicidi, capitolo 12, i versetti 1-12. Sono loro, infatti, i cattivi custodi della vigna. Omicidi. È tremenda questa accusa che Gesù rivolge loro. Poi, nel tributo a Cesare, una strana accoppiata, farisei ed erodiani. Si tenta la carta politica. Gesù deve esprimere la sua opinione. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Poi i sadducei con il problema della risurrezione. Ecco dunque la domanda dello scriba sul primo comandamento, che è la nostra pagina, e poi dal versetto 35 al versetto 40 il violento attacco che il Signore sferra contro questi interpreti della legge, prende di petto gli scribi sull'argomento del Messia. Voi amate pasteggiare, dice, nelle sinagoghe, ricevere onori, primi posti, divorate le case delle vedove, amate farvi vedere mentre siete in preghiera. Riceveranno coloro che si comportano in questo modo una condanna assai severa. Ma è consolante la scena che chiude il capitolo 12. Una povera vedova che offre due spiccioli, che sarà poi l'Evangelo che esamineremo la prossima domenica. Uno stridente contrasto tra l'atteggiamento sterile di chi è invischiato in diatribe, in complicazioni intellettualistiche, legalistiche, colpisce la generosità concreta di questa vedova, mossa da una fede semplice e trasparente. È chiaro che Marco sta esemplificando, sta rivelando attraverso questi quadri come la separazione di Gesù dai gruppi più influenti del giudaismo si stia sempre più allargando. Per i credenti si va disegnando una linea di condotta fatta di amore, di autenticità, di povertà, di generosità. E benché collocato nel gruppo delle dispute, il nostro brano ha l'andamento di un dialogo. Abbiamo già detto che questo scriba è sinceramente in ricerca. Ha ascoltato come Gesù ha risposto alle precedenti domande, no? E avrà colto anche la rivalità, l'ostilità che Gesù ha incontrato. si mostra discepolo, questo scriba, vuole conoscere, vuole migliorare la sua vita. Nei sinottici, degli altri sinottici, non accade lo stesso. Lo stesso episodio ha un evidente intento provocatorio. Volendo scusarsi, disse: «E chi è il mio prossimo?» In Marco, infatti, lo scriba è onesto, sereno, non cavilloso, vuole orientare il suo cammino religioso nella giusta direzione della legge. E il racconto poi si chiude con un pacifico scambio di lodi reciproche. Il lezionario ha posto accanto a questa pagina evangelica il famosissimo capitolo 6 del Deuteronomio, uno straordinario testo più volte noi lo abbiamo ripreso, specialmente nella domenica 24esima, nella domenica 27esima. Sappiamo che l'ebreo fedele 3 volte al giorno recitava questa preghiera, ovvero lo Shema Israele, costituito da 3 testi, Deuteronomio 6, 4, 9, sulla fede e l'amore verso il Signore unico, comandamento questo, principio e fonte di tutti gli altri, da tenere nella mente, nel cuore, con ogni mezzo che possa aiutare la memoria, comandamento da studiare, da insegnare, da scriversi in modo da tenerli non soltanto in mano, ma sulla fronte e sugli stipiti delle porte. Deuteronomio 11, versetti 13-21, la promessa di prosperità divina come risposta alla fedeltà nell'osservare i comandamenti. Numeri 15, 37-41, ricorda che l'ebreo fedele, come memoriale e incentivo a praticare i comandamenti, deve portare questi testi sulle nappe del suo mantello, quei fiocchi che adornavano e abbellivano il mantello. Una pratica assidua che attraverso i millenni è giunta fino a noi oggi, dove in Israele ancora è mantenuta intatta la fede nel Signore unico, a quella divina alleanza, come scriverà Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 11, versetti 28-29. Secondo l'elezione, essi sono gli agapetoi, i diletti di Dio, a motivo dei padri, poiché i doni e la vocazione di Dio non hanno pentimento. Purtroppo la lettura liturgica ha un inizio che potremmo definire accomodatizio, si sostituisce il versetto 1 con una sovrapposizione del testo sacro. Parlò Mosè al popolo dicendo, che sì, è vero, ma si elimina il versetto 1 che è invece opportuno leggere e tenere in dovuto conto. Vi è il timore del Signore Dio, del Signore dell'alleanza, e più volte temere il Signore indica la volontà devota di adempiere in tutto la volontà sovrana del Signore, a partire dai suoi comandamenti e tra questi a cominciare da quelli che riguardano il culto da tributare a Lui, come ripetuto poi in altri testi, negli appunti avete le citazioni, sono numerose. Il timore, scrive ancora Deuteronomio, i Salmi, Giobbe, Proverbi, il timore è l'inizio della sapienza. Custodire, osservare i comandamenti che sono oggi ordinati, permetterà al credente di prolungare i giorni davanti al Signore. Perché qui troviamo attuata quella legge della personalità corporativa, no? I presenti e i loro discendenti per l'intera durata della loro esistenza. Ascolta Israele. E sappiamo che ascoltare significa obbedire mettendo in atto. Il richiamo è a praticare quanto il Signore propone, così da avere il bene, a crescere il popolo, come già contenuto in quella divina promessa fatta ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, con il dono della terra. I versetti 4-5 parlano della fede nel Signore unico e nell'amore a Lui dovuto, che commenteremo poi nell'Evangelo. Il versetto 6 ordina che queste parole restino sempre nel cuore di ogni fedele. Ma ritorniamo alla pagina evangelica. Si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Questo scriba, che pur appartiene a una categoria alleata con il gruppo dei sacerdoti, degli anziani, questo scriba è ben disposto verso Gesù. Si dirà d'accordo con lui: hai detto bene, maestro, e secondo verità, eccetera, eccetera, no? Nel nostro brano. Questo scriba interroga Gesù: ha visto come aveva ben risposto a domande pur capziose che gli erano state fatte. Ha fiducia nella competenza di Gesù e Gesù accetta di essere interrogato. E qui ricordate quell'aneddoto rabbinico: due maestri, Shammai e Hillel, più o meno grosso modo contemporanei di Gesù. Era solito che, era consuetudine che il discepolo chiedesse al maestro, era il modo per progredire, no? Nella conoscenza. Quindi si ponevano delle domande e il Talmud babilonese ricorda che un pagano, avvicinandosi a Shammai, gli disse: Shammai era piuttosto, noi diremmo oggi, serio, no? Rigoroso. Questo gli si avvicina con evidente intento un po' spottorio, se volete, no? Dice: fa di me un proselite, a condizione che mi insegni tutta la Torah mentre sto ritto su un solo piede. No? Cioè, se tu sarai capace di... sapeva che erano prolissi e quindi Shammai lo caccia via minacciandolo col bastone che teneva in mano. Lo stesso pagano si avvicinò a Hillel e questi, senza scomporsi, dà una risposta: ciò che è odioso per te non farlo al tuo prossimo, questa è tutta la Torah, tutto il resto è commentario, va e mettilo in pratica. Questa risposta, chiamata la regola d'argento, è una versione di quella regola d'oro: quello che vuoi sia fatto a te, fallo agli altri, dirà Gesù, Matteo 7,12. Così come anche in altri brani paralleli, o nel libro, una parola attribuita a Gesù. Dunque, il primo di tutti i comandamenti, quello di più attualità: fare la volontà di Dio era nella legge, ma tante erano le minuzie che impedivano spesso, no, di vivere serenamente la legge, l'obbedienza alla legge. Le minuzie che volevano impedire le trasgressioni quotidiane, c'era un elenco in cui gli esperti si erano sbizzarriti in comandamenti grandi, piccoli, positivi, negativi, insomma, c'era veramente da che perdere l'entusiasmo. Quando si contarono, risultarono 613 comandamenti, di cui 365 divieti, ce n'era uno al giorno, per tutto l'anno, e 248 precetti positivi, alcuni li ha messi in riferimento alle membra del corpo, quindi ogni parte del corpo aveva qualcosa da fare, tutta la persona era impegnata. Si distinguevano, come ho già detto, precetti gravi, leggeri, scusate, precetti grandi, piccoli, difficili, facili. Tutto complicava, no? Ogni cosa, ma offriva ai maestri la delizia di interminabili discussioni, stabilire quale fosse il comandamento più grande. Era un modo forse anche per passare la giornata, probabilmente. Ma i grandi maestri della tradizione ebraica riconoscono che il principio generale che riassume la legge è l'amore del prossimo. Hillel, abbiamo già detto, vissuto intorno al tempo di Gesù, circa il 20, fino al 20, affermava: non fare al prossimo tuo ciò che non vuoi sia fatto a te. Questa è tutta la legge. Il resto è spiegazione, no? Ricordate. Anche Rabbi Akiva, martire, ricordiamo morirà alla seconda rivolta, circa il 135, diceva: tu devi amare il prossimo tuo come te stesso. Questo è un grande e generale principio della legge. La novità dell'Evangelo, dunque, non consiste nel proporre l'amore come comandamento principale, che era già conosciuto. Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Gesù cita Deuteronomio 6, i versetti 4-5, che costituivano l'inizio della preghiera che, come abbiamo detto, ogni giudeo adulto per 3 volte al giorno innalzava al Signore, la cosiddetta preghiera dello Shema, dalla prima parola che significa ascolta. Una preghiera composta da 3 testi biblici, Deuteronomio 6, 11 e Numeri 15. Questa preghiera era scritta su un rotolo di pergamena molto piccolo, conservato in astucci più o meno preziosi sugli stipiti della porta che l'israelita baciava nell'entrare e nell'uscire, per indicare che si era sotto la protezione dell'amore di Dio. Era una messa in pratica di ciò che Deuteronomio 6:9, 11:20 prescriveva: le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Ora, ascoltare è la parola che per eccellenza, no, è in riferimento a tutta la spiritualità biblica. L'ascolto è della parola che è il mezzo di comunicazione della rivelazione. Scrive Giovanni, capitolo 8. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Se voi non ascoltate è perché non siete da Dio. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. E potremmo trovare tantissime citazioni di questo genere, in cui il verbo ascoltare va ben oltre il semplice sentire fisico, L'ascolto biblico indica l'adesione, l'accoglienza amorosa, l'impegno del fedele. Uno studioso della Bibbia ha scritto: l'ascolto della parola di Dio dice anche impegno morale a convertirsi, a realizzare la nostra vita secondo i comandamenti della parola di Dio. Non è soltanto prestare attenzione per ottenere una conoscenza, ma è soprattutto aprire il cuore all'obbedienza. Obbedire, in ebraico, è espresso col verbo ascoltare. È per questo che nel libro dell'Esodo allo schiavo viene forato l'orecchio per ricordare l'obbligo dell'obbedienza al suo Signore. Gli forerai l'orecchio. Nel Salmo 40 l'orante, per affermare la totale consacrazione a Dio, afferma: non offrirà sacrifici per tutta la sua esistenza, perché il Signore gli ha scavato l'orecchio, ovvero lo ha fatto suo per sempre. Sacrifici e offerta tu non gradisci, gli orecchi mi hai scavato, letteralmente, aperti troverete nelle traduzioni. Il vero ascolto è dunque l'amore. La preghiera, prima di tutto, è ascolto, e capiamoci, ascolto da parte dell'uomo, ben inteso. Non: Signore, vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiediamo. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Marco premette questa dichiarazione perché proprio dal fatto che Dio è l'unico Signore del mondo, per gli israeliti viene il dovere di amarlo con dedizione totale, avendolo scelto il Signore fra tutti i popoli della terra. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Il tutto non è una quantità numerica, ma è la totalità di una cosa che è indivisibile, non una parte, anche grande, ma tutto. Il cuore, l'anima, la mente, la forza. Il cuore, per la scrittura e per i semiti in genere, non è la sede dei sentimenti, ma dell'intelligenza, è lì che nascono i pensieri, le azioni. L'anima è un termine più greco che ebraico, no? Includendo la parte che potremmo definire più intellettuale dell'uomo. La mente è la facoltà di ragionare, di riflettere, l'intelligenza. Ma non lo troviamo in Deuteronomio 6, è un'aggiunta dell'Evangelo. La forza è la facoltà affettiva, ovvero la volontà che muove l'uomo. Versetto 31. Il secondo è simile a questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non vi è altro comandamento più grande di questi. Il secondo, non per aritmetica o per elenco, ma per natura sua. Il primo infatti precede il secondo di una precedenza teologica che è fondativa poi del secondo, poiché chi ama Dio ama anche il fratello. Il secondo a sua volta precede il primo di una precedenza, potremmo dire, cronologico-esistenziale, poiché sta scritto: chi non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Insomma, c'è un'unione, è il comandamento. No? Giustamente Marco scrive: non vi è altro comandamento più importante di questi due, un comandamento formato da questi due aspetti del medesimo amore, perno e sintesi di tutta la pratica religiosa. Così si esprimerà Paolo nelle lettere ai Romani, nei Galati, l'Apostolo Giacomo. Luca, nel brano parallelo, ha fuso insieme le due citazioni. Matteo dirà: il secondo è simile a questo, che è quello che poi conosciamo forse di più. Amerai il prossimo. L'amore del prossimo, abbiamo detto, non era una novità. Almeno a livello teorico, era riconosciuto dai grandi maestri. E la tensione universalistica era già presente nell'Antico Testamento, nel giudaismo. Nel Levitico il prossimo non era soltanto quello, no, della propria tribù, il correligionario, ma anche l'immigrato e lo straniero residente. Se noi prendiamo il libro del Levitico, al capitolo 19, versetti 33-34, quando un forestiero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo opprimerete. Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio. E parliamo di testi antichi. Tratterai il forestiero come colui che è nato fra di voi. L'unità dei due comandamenti, poi, è esplicitato ancora dal commento che lo scriba fa. Hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è l'unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Non è una novità, dunque, per lo scriba, che approva, dichiara, più di tutti gli olocausti e i sacramenti vale l'amore. Lo scrittore Filone di Alessandria, un giudeo ellenista, scrive: delle innumerevoli dottrine e massime particolari, due sono principali. L'una riguarda Dio, che bisogna onorare con la pietà e la santità, l'altra riguarda gli uomini, che bisogna trattare con bontà e giustizia. E così ancora, in testi apocrifi, l'amore di Dio e quello del prossimo sono uniti come nella tradizione evangelica. Amate il Signore durante la vostra vita e amatevi reciprocamente con cuore sincero. Lo scriba, dunque, riprendendo la citazione, esalta questa obbedienza e questo amore al di sopra di ogni altro atto di culto. Beh, ricordate, se vai ad offrire un sacrificio e qualcuno ha qualcosa contro di te, lascia il sacrificio e va a riconciliarti. È un dato costante l'identificazione della pratica della giustizia, della fedeltà al prossimo con il culto genuino e gradito a Dio. E quindi Osea 6, Isaia, Amos, Libro dei Proverbi, il Siracide, sono tantissimi testi. È solo che non li ricordiamo, li abbiamo un po' rimossi nel nostro quotidiano. Questa novità evangelica vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse, in realtà era Gesù che aveva risposto, ma è lo scriba che si è ben inserito nel Signore. Non sei lontano dal regno di Dio. e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Avevamo trovato il ricco incapace di compiere pienamente la volontà di Dio, un cieco che invece era capace di vedere cose che vanno al di là della visione umana. Questo scriba. Gesù, in un certo senso, sente una consolazione. Il regno di Dio è vicino. Lo aveva annunciato all'inizio dell'Evangelo, in Marco 1,15. In questo scriba ha trovato una conferma, così come lo scriba ha fatto esperienza della vicinanza di Dio. Il comandamento dell'amore di Dio e del prossimo non è più una sintesi morale, non è soltanto un'intuizione in una formazione scolastica e religiosa. Anche lo scriba era stato preparato a questo, ma in Gesù egli trova quel comandamento come possibilità offerta all'uomo, resa visibile e accessibile nell'incontro con Gesù, che rende possibile e visibile l'amore di Dio. Per questo noi preghiamo e con fede. O Dio, tu sei l'unico Signore, non c'è altro Dio all'infuori di te. Donaci la grazia dell'ascolto, perché i cuori, i sensi e le menti si aprano alla sola parola che salva, l'Evangelo del tuo Figlio, nostro sommo ed eterno sacerdote. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen.